Longhorn Nation, we're back!
Bentornati a tutti, amici di Scusate il College Football. Siamo di ritorno, we are back, come ha detto Sam Ellinger nella nostra intro. E Fabio Moras che vi parla, come sentite siamo orfani di Andrea Ghezzi, che però non temete, tornerà tra noi, tornerà con noi a parlarvi non solo dei suoi Longhorns ma di tutto il college football come sua usanza. Per fortuna vostra e mia non sono da solo, ma con me ci sono i miei soliti compagni di viaggio, Guido Semplici. Ciao Guido, com'è andata l'estate?
Ciao Fabio, ciao a tutti, l'estate è andata meglio del previsto, diciamo così.
Sì, visto che i presupposti non erano i
più esatto.
Tutto sommato è andata, possiamo reputarci soddisfatti di essere comunque qua a parlare di football che verrà giocato. E ciao Oleg, esatto. Anche a te chiedo la stessa cosa, come è andata l'estate? So che per te è finita ieri proprio con una notizia non stupenda per i tuoi Bulldogs.
Sì, diciamo sì, soprattutto un saluto a tutti, un bentornato diciamo nel miglior periodo dell'anno adesso che inizia il college. Sì, anch'io diciamo ecco, la migliore estate della mia vita forse, ho visitato un sacco di posti nuovi, ho speso un sacco di soldi, però comunque mi sono divertito un sacco.
Noi che ti abbiamo inviato in America per assistere a tutte le partite di college
Ma
football possibile
tutti... faremo l'anno prossimo,
di NFL, di basket, di lacrosse, di qualsiasi cosa, niente.
con i soldi del direttore ho viaggiato, dunque ho speso comunque i soldi.
Quest'anno spesi tutti a Las Vegas. Bene. Comunque l'importante è esserci comunque trovati qua oggi a parlare di football che, appunto, come detto, verrà giocato non da tutti, o almeno non da tutti fin dall'inizio, però come detto, appunto, qualcuno ha già iniziato, qualcuno inizierà stanotte, altri inizieranno domenica in quella che è di fatto la week 1, anche se somiglia più a una week 0 visto che giocano molte poche partite. E poi settimana prossima invece inizieranno appunto a giocare anche le squadre delle Power 5 o delle Power 3, quello che restano delle Power 5, insomma, di quelle che giocheranno quest'anno. Noi partiamo, visto che diciamo tagliamo questa intro perché la carne al fuoco, di carne al fuoco ce n'è tanta, anche se ce n'è meno di quanta ci auspicavamo, però comunque ce n'è. E partiamo appunto da quella che è la notizia dell'estate, cioè la Big Ten e la Pac-12 che hanno deciso di posticipare le proprie stagioni. Vi faccio un breve riassunto su quanto accaduto. Si torna indietro al 10 di agosto, quando c'è stata appunto la comunicazione della Big Ten, che c'era stata una votazione che si è chiusa con 11 voti a 3 a favore di posticipare la stagione. I tre voti che sono, diciamo, le tre scuole che hanno votato per giocare, Ohio State, Iowa e Nebraska, hanno avuto la peggio e hanno dovuto sottostare alla decisione degli altri college. E contemporaneamente è arrivata la decisione della Big Ten, è arrivata la decisione della Pac-12 di rinviare anche la loro stagione, qualsiasi, tutte le stagioni di tutti gli sport della Pac-12 fino all'1 gennaio 2021. E diciamo che Big Ten e Pac-12 hanno preso questa decisione forte aspettandosi probabilmente che le altre conference facessero lo stesso. La palla è stata passata alla Big 12, che il giorno dopo praticamente ha detto: ma noi non c'è nessun problema, secondo noi si può giocare e noi giochiamo. Di conseguenza la ACC e la SEC si sono allineate alla decisione della Big 12 e hanno deciso di proseguire con i loro programmi un po' rimaneggiati. La ACC per esempio giocherà conference only, la ACC ha rimaneggiato la schedule farà solo 11 partite, solo una extra conference, però tutto sommato comunque giocano e questo è l'importante. Sono seguite poi ovviamente a questa decisione della Big Ten, sono seguite le proteste in primis quella dei genitori, poi c'è stata la petizione di Justin Fields firmata da quasi 300.000 persone e poi ci sono stati anche i tweet del presidente Trump, insomma fa sorridere come tutti comunque si siano rivolti sempre alla Big Ten e nessuno ha mai considerato la Pac-12, si è mai interessato di cosa succedeva sulla costa est e ovest. Ad ora ciò che sappiamo è che della Pac-12 si sa praticamente zero, non ci sono novità e nessuno se ne, come appena detto, nessuno se ne preoccupa più di tanto. La Big Ten invece pare che voglia fare un piccolo passo indietro, riproponendo una stagione che parta da, all'inizio si diceva da novembre, adesso si dice da ottobre. Addirittura ho letto una notizia poco fa che domani dovrebbe esserci una nuova votazione per appunto arrivare a potersi giocare questa stagione da ottobre. Cosa succederà? Sarà tutto da vedere. Lascio a voi i commenti partendo da Guido.
Ma diciamo che sono stati un paio di mesi abbastanza caotici dal punto di vista del riallineamento di tutte le conference. Io onestamente, quando la Big Ten ha deciso con quella votazione da te citata di rinviare la stagione, ho pensato, ecco, questa è la prima. Poi chiaramente nessuno si potrà prendere la responsabilità di dire no, nonostante queste due o tre conference abbiano deciso di rinviare la stagione, noi giochiamo uguale. Io pensavo che sarebbe stato, diciamo, una specie di valanga, che partita la prima sarebbero poi seguite tutte le altre. Invece, secondo me, proprio la Big 12 è stata l'ago della bilancia, perché SEC e ACC erano abbastanza, credo, convinte di poter giocare subito, ovviamente con tutto il calendario rimaneggiato. Pac-12 e Big Ten invece fermi sul rinvio. La Big 12, d'ago della bilancia, ha deciso di comunque di andare avanti con il loro programma, che questo ovviamente rimaneggiato, e ha fatto sì che anche le altre due che avevano deciso di giocare diciamo in autunno non cambiassero idea. Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare, chiaramente lascio agli esperti, e sarebbe bene sempre lasciare agli esperti sulla gestione di un contagio di questo livello. Noi siamo ovviamente contenti di poter vedere del football, di poterlo vedere nella finestra temporale solita, diciamo. Sarà importante vedere quale sarà il protocollo durante la stagione che le varie conference, credo in autonomia, applicheranno, perché chiaramente non mi aspetto che non ci siano nessun contagio. Secondo me sarà anche importante vedere appunto come le varie scuole, le varie conference gestiranno tutti i contagi, e vedere anche le conseguenze sulle conference che invece hanno deciso di non giocare. Chiaramente nel caso in cui dovesse ripartire un focolaio nelle squadre, tra più squadre, quindi ci si dovesse fermare subito, è chiaro che la Big Ten e la Pac-12 farebbero la figura del furbo, diciamo, del più intelligente, la scelta più intelligente. Se invece la stagione dovesse finire con nessuno o pochissimi intoppi, a questo punto secondo me ci si potrebbe anche chiedere se Big Ten, soprattutto la Big Ten, che sembra, diciamo, abbia fatto poi da traino alla Pac-12, non abbia un po' affrettato i tempi nella speranza che poi appunto le altre conference la seguissero. Quindi tanta carne al fuoco, tanto che purtroppo non dipende da quello che vedremo in campo, quindi speriamo di vedere il più possibile.
Sicuramente comunque vedremo qualche partita in questa settimana, e poi ovviamente la prima partita che è stata giocata settimana scorsa tra di FCS, tra Central Arkansas e Austin Peay, si è risolta al meglio, diciamo, con zero contagi. Entrambe le squadre giocavano in trasferta, tra virgolette, ovvero a metà tra appunto l'Alabama e l'Arkansas, cioè tra le due atenei, e si è risolto appunto con nessun contagio. I giocatori sono stati testati, è andato tutto per il meglio. Ovviamente non andrà sempre così, però se questo è il trend, comunque noi ce lo auguriamo di poter assistere a una stagione il più normale possibile. Oleg, pensieri, opinioni?
Secondo me, nel senso, è normale, nel senso, sappiamo tutto quello che è successo, cioè non possiamo dire adesso, come adesso, chi ha ragione, tra se che sì o hanno fatto bene continuare, o invece la Pac-12 e la Big Ten che hanno chiuso quasi, nel senso, no, quest'anno la sessione prima, cioè la sessione autunnale. Secondo me, io stando qua, per esempio qua a Chicago è proprio un casino, ci sono tantissimi casi, avrebbero fatto fatica a giocare anche a porte chiuse, secondo me. Invece, cioè, nella SEC e CC, non puoi togliere al sud il football, se no cosa fanno? Invece stessa cosa in Big 12, se togli al Texas, a Oklahoma, il football, cioè ti togli l'aria praticamente. Comunque sì, sarà dimmi.
No, dico, secondo me ha pesato non poco questa cosa che dici tu nelle decisioni delle rispettive conference, perché sappiamo che la Pac-12 da anni, insomma, nella costa ovest, l'interesse è un po' scemato, Sì. Perché c'è molto più da fare, con la gente non si strappa i capelli anche se non si gioca la
È
stagione di
vero, è vero.
football.
È vero. Comunque poi cioè, sarà tutto da vedere la stagione, se partono i contagi, come cioè, che piani hanno, queste cose qua, che cioè, è tutto in divenire, perché adesso possiamo aspettarci di tutto, nel senso nei prossimi giorni, delle nuove cose, dei opt-out, come abbiamo visto. Dunque sarà una stagione a sé, cioè, non sarà una stagione come tutte le altre, cioè, come gli anni passati o anni futuri, che speriamo si tornerà alla normalità. Sarà un anno a sé che sarà un po' strano, diciamo, ecco, ma diciamo il football ce la godremo lo stesso.
E per questo noi ci tocca vivere la giornata, aspettare le notizie di giorno in giorno, e quindi parliamo intanto per ora, in questa puntata partiremo appunto facendo le preview, tra virgolette, delle conference che intanto perlomeno partiranno con le loro stagioni, poi si andrà a vedere se e dove arriveranno. Perché tra l'altro tra le conference che non giocano, oltre a Big Ten e Pac-12, che sono le due conference Power 5 che hanno deciso di non giocare, ci sono anche la Mountain West, che tutto sommato è una conference abbastanza importante, e anche la Mid-American, quindi anche due conference della Group of Five. Noi oggi parleremo di ACC, di Big 12, di AAC, e poi diremo i nostri pronostici anche della Sun Belt, della Conference USA. Lasceremo la ACC ad una delle prossime puntate, perché appunto partiranno dopo con la stagione, inizierà il 26 settembre, quindi siamo ancora troppo, è troppo presto per parlare già dell'ACC, perché appunto ci tocca vivere la giornata. E quindi partiamo dall'ACC, che invece inizierà settimana prossima, di fatto con le prime partite. Già giovedì saranno in campo i Miami Hurricanes di Guido. L'ACC, che quest'anno appunto giocherà una schedule, un calendario rimaneggiato, come detto, ci sarà una sola division, non sarà la divisa in due. C'è l'introduzione di Notre Dame, che insomma rende questa conference molto più intrigante quest'anno, perché c'è il nome della numero due, della vera sfidante di Clemson, che negli ultimi anni è un po' mancato. In più ci sono più di una squadra, c'è cioè più di una squadra interessante che vale la pena seguire. Partiamo da Guido, perché lo vede, a parte che ha scritto lui appunto la preview su Adol Magazine, che vi consiglio di leggere, della ACC, e Guido appunto è coinvolto in questa conference personalmente.
Sì, allora sicuramente l'ACC quest'anno ha una quantità di squadre interessanti che da tempo non aveva. Io non so se è anche la formula che onestamente è l'unica cosa buona di tutta questa questione di rinvii, annullamento, stagione, eccetera, eccetera. L'unica cosa buona è questo nuovo format dell'ACC che a me personalmente mi convince e parecchio. Non solo per l'aggiunta di Notre Dame, che però temo sia solamente per quest'anno, quindi una cosa temporanea, ma per come sono messe, diciamo, le due division, fare un'unica division di fatto, come poi la Big 12, potrebbe non essere un'idea malvagia. Chiaramente il leitmotiv dell'ACC è sempre il solito, ovvero abbiamo una Clemson favorita d'obbligo, ma sotto Clemson ci sono appunto diverse squadre che secondo me vale la pena di guardare, di seguire. C'è tante storie, ci sono tanti allenatori secondo me molto bravi, tanti giocatori, tanti quarterback interessanti, e quindi insomma alla fine non sarebbe andata male, ecco, se anche solo se ACC, SEC e Big 12 dovessero giocare. Diciamo, ci sono tanti argomenti. Io penso onestamente, a parte Clemson chiaramente favorita, Louisville è una squadra molto interessante, mi piace moltissimo il lavoro di Satterfield, che dopo appunto aver riportato Upstate, cioè riportato dopo aver vinto tantissimo Upstate, ha preso in mano un Louisville che era veramente allo sfascio, e l'anno scorso è andata meglio del previsto. Quest'anno secondo me si candidano ad essere una squadra molto molto noiosa. Bisognerà vedere se Miami e Florida State in qualche modo riusciranno a resuscitare. Si dice ormai da un po' di anni, quest'anno potrebbe essere L'anno buono, speriamo, per un, specialmente una delle due. Chiaramente North Carolina, molto interessante, c'è McBrown, c'è Sam Howell che è il quarterback, c'è un attacco tra i più divertenti probabilmente tutto il college football, e poi Virginia Tech, la stessa Notre Dame, ecco, aumenta l'appeal di questa conference in maniera spropositata rispetto agli anni scorsi. Clemson ha perso molto dal draft, ovviamente come ogni anno, però rimane secondo me squadra difficilissima da battere.
Anche perché tra tutte diciamo, le defezioni che ci sono state, tutti gli opt-out che ci sono susseguiti nel college football in queste settimane, Clemson di fatto l'unico vero giocatore che ha perso, l'ha perso per infortunio, e di fatto i suoi effettivi a partire dal quarterback, passando per il running back, insomma tutti i giocatori migliori di Clemson hanno deciso di proseguire, di continuare questa stagione perché appunto credono fortemente in questo gruppo e nel poter tornare ai playoff e magari vincerli. Sono d'accordo vai.
Cioè, chiaramente Trevor Lawrence è il nome che è sulla bocca di tutti, è un giocatore probabilmente non avrebbe fatto niente di male a dichiararsi subito per il draft. Il fatto che voglia giocare questa stagione è indicativo, secondo me, anche delle forti intenzioni di chiudere in bellezza. E chiaramente la squadra, a parte un po' di inesperienza tra i ricevitori, ma chiaramente il talento è sopra le stelle.
E infatti sarà anche quest'anno una corsa a cercare di prendere, perlomeno di competere con Clemson, di riuscire a strappare come minimo una sconfitta ai Tigers durante la stagione. L'anno scorso è andato molto vicino a North Carolina, quest'anno chissà che non sia appunto Notre Dame o Miami, che come hai detto tu appunto c'è tanta tanta attesa per i Canes. No, vabbè, io ci credo un po' nei Canes.
No, anche io ci credo. Però Clemson no, dai.
No, ma non si sa mai, dai, si parte 11. No, vabbè, effettivamente
0-0. La palla è ovale per tutti. Poi
si finisce 60-10 di solito, però.
Ecco, sì. 58-0. Vabbè, ma insomma.
Oleg, per te invece qualche commento sulla ACC?
Sì. Come Guido ha detto praticamente tutto, nel senso, lui proprio il padrone di casa della ACC, ecco. Comunque sì, l'aggiunta di Notre Dame è importante, secondo me, dà un po' più di appeal all'LCC. Poi il girone unico senza due conference mi intriga anche a me un sacco. Comunque diciamo, conference unica, due conference, Clemson vince lo stesso. Dunque qua nel senso non vedo qualcuno, nel senso potrebbe, nel senso, cioè, hanno perso tanto, però comunque ogni anno nel recruiting aggiungono un sacco di buoni giocatori. Poi Dabo Swinney e il defensive coordinator sono sempre bravi a prepararli, cioè nel senso next guy up, dunque sono sempre lì. Poi hanno ancora Trevor Lawrence e Etienne è rimasto ancora, dunque vedo proprio il numero uno in discussa Clemson. La numero due, ecco, qua, cioè, sì, Notre Dame, comunque insieme a Notre Dame vedo North Carolina e Miami, secondo me, proprio come dietro Clemson. Miami anche a me intriga un sacco quest'anno. Hanno aggiunto King come transfer che partirà, ecco, mi intriga un sacco vederlo. Comunque le armi anche in attacco, di difesa già forte. Clemson secondo me sì, la vedo molto bene quest'anno. Anche North Carolina bene, poi abbiamo visto già per i prossimi anni stanno reclutando molto bene. Anche loro sono lì. Poi ecco, sotto vedo sempre delle buone squadre che potrebbero dar fastidio: Virginia Tech, Louisville e Pittsburgh. E beh, Florida State, mettiamola anche loro per il nome.
Però per il nome solo, è un po' un cantiere Florida State.
Ma quello da un paio d'anni, secondo me. Sì,
hanno iniziato i lavori, poi sono stati interrotti più volte, a volte gli hanno tirato giù le fondamenta che hanno iniziato a costruire, adesso ogni anno ripartono da capo.
Hanno fatto praticamente rebuilding ogni anno.
Sì. Più o meno come i lavori pubblici in Italia, insomma, che iniziano poi non finiscono.
È vero. Sì, come hai detto, vedo 7-8 squadre, diciamo, che danno fastidio, poi le altre vanno, nel senso, le varie Duke, Boston College, Syracuse, non le vedo benissimo quest'anno. Georgia Tech, poverini anche loro.
Sì, anche Wake Forest, secondo me, proprio quelle
Sì,
lì sono proprio
hanno perso tanto, sì.
da bassa, sì, da ultime posizioni. Adesso faccio il cattivo, vi chiedo un nome, e, ok, Clemson per tutti, mi pare di capire, anche per me, sarà la numero uno, vincerà abbastanza facilmente, arriverà molto facilmente alla finale, al Championship Game, poi vincerà probabilmente per tutti il Championship Game. La numero 2 sembra essere Notre Dame. Vi chiedo un nome di una squadra tra Miami, Virginia Tech, FSU, sì, Florida State, Louisville, UNC e Pitt. Chi per voi è la indiziata ad essere probabilmente la squadra che andrà a scalzare Notre Dame, se ce la fa, o comunque ad essere la numero 3 della conference?
Ma si fa male perché la differenza fra Clemson, c'è differenza alla fine anche fra Clemson e Notre Dame, però lo scalino dalla seconda alla terza secondo me è abbastanza ampio. Io dico North Carolina, Miami o Louisville sono le squadre messe meglio, ma diciamo che in tutta la conference c'è una fascia intermedia che di pari valore, due squadre migliori, una fascia intermedia di pari valore e altre 5-6 squadre invece faranno fatica. Se devo dire un nome, dico North Carolina perché alla fine di queste squadre di fascia intermedia è quella che l'anno scorso ha fatto meglio e quindi che probabilmente seguirà sulla stessa strada o verso un miglioramento.
E poi North Carolina perché c'ha il linebacker più forte della nazione che vincerà il
Esatto,
Valpkus Award.
esatto. Il mitico Surratt.
Il mitico Chaz. E tu,
Chaz.
Oleg?
Siccome North Carolina l'ho ben già detta, io vado con Miami, cioè che comunque oltre a King hanno Brevin Jordan come tight end, hanno Quincy Roche, hanno una bella squadra, a me piace un sacco quest'anno, infatti li seguirò. Dunque dico
Grande.
Miami.
Poi
vieni a patire.
hanno una gran linea difensiva nonostante
Sì, la difesa come al solito è sempre il discorso, è 3-4 anni e la difesa è a livelli top, l'attacco invece è a livelli di FCS, quindi vediamo magari con un attacco decente perché poi alla fine basterebbe quello, le partite vinte dovrebbero essere di più di 5, diciamo.
Beh, quello ci vuole poco.
Ci vuole fuoco, esatto.
E su questo Derrick King.
L'asticella è stata messa talmente in basso da Miami in quest'anno che veramente migliorare è roba a ragazzi. Poi si dice tutti gli anni e mai succede, però magari questo è l'anno buono.
Deludere le aspettative vorrebbe dire appunto perdere contro squadre, contro chi si è perso l'anno scorso, tra l'altro, cioè contro
Esatto,
squadre.
ormai è un'arte le aspettative, però va
Già,
bene, dai.
comunque, questo comunque è un po' il podcast di preview dei Miami Hurricanes, visto che giocheranno settimana prossima di giovedì, e quindi quando uscirà il nostro prossimo podcast, Miami avrà già giocato. E quindi noi di
Esatto.
fatto stiamo facendo anche una preview di Miami UAB di giovedì prossimo, che è partita
Sì.
assolutamente da seguire e non facile.
Non facile, assolutamente non facile. Alle 2 di notte, credo, qua si potrà vedere, credo, su
Su
ESPN,
ESPN,
insomma,
sì, dovrebbe
sull'app.
essere, sì.
Le tue
Dovrebbe
spie io, dunque.
Sì,
Quando si
già
sono fatte spie?
UAB già gioca stasera, stanotte.
Sì, gioca
O
stanotte. Sì, stanotte
quindi.
tra le due Sì.
E comunque è una buona squadra, allenata molto bene, che ha fatto molto bene nella propria conference. C'è curiosità intorno a questo nuovo attacco di Miami e vedremo. Sicuramente una partita non di cartello, perché è impossibile di cartello, però interessante secondo me, al netto del mio essere tifoso.
Però diciamo che dopo questa pre-season in cui appunto abbiamo bramato di tornare a vedere college football, non sarà la
Basta ci
Miami,
siano
Florida. Esatto.
22 in campo a
Esatto.
palla, boh.
Non sarà la Miami, Florida dell'anno scorso, però già io vi dico, mi sono divertito un mondo a vedere Central Arkansas, Austin Peay.
Ah sì,
Anche se il livello è stato
bellissimo.
abbastanza basso, però
Ah
spettacolo,
sì.
spettacolo, dal primo all'ultimo minuto. Bene, passiamo oltre allora, cambiamo conference, passiamo alla Big 12, dove ovviamente il tema è più o meno sempre quello, Oklahoma la fa da padrone da tanti anni, però quest'anno forse più degli altri si può, come abbiamo anche messo tra l'altro nella nostra intro, Ellinger che diceva We are back e che rimettiamo adesso, mentre
Longhorn Nation,
parliamo.
we're back!
I problemi di Texas sono sempre gli stessi, i problemi della difesa, però potrebbe essere appunto questo l'anno con Ellinger da senior, potrebbe essere l'anno in cui Texas davvero riesce a scalzare Oklahoma dalla vetta della Big 12. Altre squadre interessanti ce ne sono, a partire da Oklahoma State. Qui lascio la parola a Oleg stavolta, partiamo da lui, che ci commenta brevemente la Big 12.
Sì, ecco, secondo me nel senso, Texas c'è una grande opportunità quest'anno di scalzare Oklahoma, diciamo. Ellinger torna per l'anno da senior. Secondo me il giocatore c'è anche avrà gli occhi puntati proprio di tutta la conference. Vediamo se quest'anno potrà portare i Longhorns a vincere il titolo della conference. Comunque c'hanno anche una bella squadra, non è che hanno perso tanti giocatori al draft. In difesa hanno un leader come il linebacker Jeff Adossai, che è molto buono anche lui. Sì, hanno, diciamo, sarà un testa a testa un po' come l'anno scorso. Ricordiamo che già cos'è il terzo anno di fila o il quarto anno di fila, mi sa che i Longhorns partono come starter, con un freshman quarterback. Dunque, però sono stati bravi sempre cioè, nel senso, a farlo ambientarsi bene subito a vincere. Secondo me sì, sarà un testa a testa. Poi ecco, attenzione alle altre due, che a me, nel senso, come squadre piacciono tanto. Hanno, diciamo, ecco, Iowa State c'ha una buona difesa, secondo me c'avrà la migliore difesa delle conference. E, non possiamo non mettere anche Oklahoma State dentro qua. Cioè, Chuba Hubbard e compagnia.
Sì.
Sappiamo che è una squadra che diverte tanto, ecco. Queste qua per me sono proprio le quattro proprio sopra le altre, proprio c'è un pezzo. Poi, ecco, come sorpresa metterei le due Baylor e TCU, sono le due squadre sotto, che saranno, diciamo, nel limbo. Poi le altre, tra Texas Tech, West Virginia, Kansas State, le vedo un po' un pelino sotto.
Kansas, neanche nominarla, che è
Kansas.
Basketball school.
Nonostante le smiles anche quest'anno, la vedo anche io
La
molto
vedo
dura
dura,
per i
sì.
Jayhawks. Guido.
Ma sì, Texas, a proposito di deludere le aspettative, una squadra che ogni anno comunque sembra sia sempre la volta buona, in realtà si scivola sempre su una buccia di banana.
La
Quest'anno
Miami
la
della Big 12.
Miami dell'estremo sud e USC invece la Miami dell'estremo ovest, diciamo così, questo trio delle meraviglie. Tom Herman, sì, quest'anno secondo me ha cominciato a sentire un po' la panchina, per usare un termine italiano, sul riscaldarsi. Ha fatto un doppio cambio sia di defensive coordinator sia di offensive coordinator. Come offensive coordinator è arrivato Mike Yurcich, che era il credo QB coach di Ohio State, se non erro, mentre come defensive coordinator Chris Ash, che era head coach invece di Rutgers, malamente licenziato, mi pare a stagione in corso lo scorso anno. Quindi generalmente quando un allenatore arriva in un anno a cambiare tutti e due coordinator e comunque gran parte dello staff, significa che c'è pressione per un risultato, e il risultato per Texas è uno solo, ovvero, mi avete detto bene voi, battere Oklahoma, insomma, rubare il posto che è stato di Oklahoma per ormai diversi anni. Sarà ancora una volta interessante, perché Texas, se c'è una cosa che non gli mancano, sono i giocatori, il talento e i numeri per poter battere Oklahoma. Oklahoma è stata meglio durante tutti questi anni, presumo, e parto con l'idea che sarà meglio anche quest'anno, però insomma sempre, è sempre una bella sfida, onestamente, anche spesso combattuta, bella partita, insomma, chiaramente non sto io a presentarvi la bellezza di Oklahoma contro Texas, è praticamente la storia del college football. Altre squadre interessanti, sì, sono curioso su Baylor, su Dave Aranda, che era il defensive coordinator di LSU, che ha l'opportunità, dopo tanti anni di successi come defensive coordinator, l'opportunità di crearsi il suo programma. E Baylor parte già da una base, secondo me, importante, di cultura più che altro, perché comunque quello che ha lasciato l'allenatore precedente, Matt Rhule, è un bel lavoro, una bella traccia da cui partire, quindi secondo me potrebbe essere la squadra sorpresa. Oklahoma, Texas sono le squadre più interessanti, più forti. Sotto anch'io metterei Baylor e Iowa State con il mitico Chuba Purdy. Brock Purdy.
Chuba è quello
Chuba
di
Purdy è il fratello di
che è Florida State. Sì, esatto.
E TCU sarebbe interessante, perché è sempre una squadra abbastanza interessante. Gary Patterson, allenatore, è molto bravo, secondo me, però gli manca il quarterback.
Completamente.
Quando a una squadra di football gli manca il quarterback, può essere un problema. Non si può invece sottovalutare mai Oklahoma State, in un senso o nell'altro, perché chiaramente Mike Gundy quest'anno la sua marachella l'ha ampiamente fatta, rischiando tra l'altro in un periodo insomma non proprio indicato per sfoggiare magliette, mi limiterò a dire inneggianti, delle associazioni di estrema destra, mettiamola così, proprio credo poche settimane dopo le proteste, quindi anche lì c'è stata una forte reprimenda da parte di tutta l'università, di tutti i giocatori, riunioni interne, sembra sia risolta, però Mike Gundy è questo tipo di personaggio e chiaramente non lo giustifico, però se si è tenuto il posto significa che le sue ragioni sono state accettate dai giocatori, è la cosa più importante, quindi vedremo anche qui come ripartirà Oklahoma State. È chiaro, a livello di entertainment è una squadra da seguire sempre, secondo me.
A partire appunto da Mike Gundy, che noi anche per questo apprezziamo, diciamo, dal punto di vista giornalistico, perché è sempre uno che fa notizia, poi dal punto di vista umano si può discutere, però appunto sì, Oklahoma State con appunto Spencer Sanders che tornerà come quarterback, l'anno scorso ha fatto benino, ha sbagliato qualcosa ma si sono intraviste qualità straordinarie. C'è Chuba Hubbard che parte come probabilmente il miglior running back della nazione insieme a Travis Etienne, c'è Tylan Wallace che probabilmente, visti i tanti opt-out a partire da Jamar Chase, Rashad Bateman che poi vabbè, e Rondell Moore che vabbè fanno parte della Big Ten quindi comunque non avrebbero giocato. Però di fatto è uno dei migliori ricevitori della nazione. C'è anche Dillon Stoner che a me piace molto, altro gran ricevitore, la difesa rientra quasi al completo, quindi veramente da seguire Oklahoma State. Iowa State, come avete detto bene voi, ritorna Purdy, ritorna Charlie Collar, uno dei migliori tight end della nazione, quindi anche Iowa State offensivamente da tenere d'occhio, difensivamente è sempre una buona squadra. TCU per me poteva essere, prima della notizia appunto di Max Duggan che dovrà saltare questa stagione per un problema fisico, per un problema al cuore, poteva essere la sorpresa di questa Big 12, perché ha una grandissima difesa a partire dalla secondaria con due safety pazzesche. Però anche l'attacco secondo me ha fatto vedere qualcosa l'anno scorso, anche Duggan nonostante la stagione con 1000 inciampi, secondo me ha fatto vedere qualcosa di importante su cui lavorare. Mi dispiace di non vederlo quest'anno. Oklahoma, per chiudere la mia panoramica, a me non so perché, ma quest'anno io Temo che potrà fare un passo indietro perché non sono così. Poi, ovviamente, vincerà tutto, andrà ai playoff e vincerà anche i playoff. Però non so, veramente, non sono, ho dei dubbi su Spencer Rattler perché non l'ho visto poco e perché comunque è un quarterback un po' diverso rispetto a quelli che ha avuto fino adesso, con cui ha lavorato appunto fino adesso Lincoln Riley. E soprattutto non è un quarterback già pronto, tra virgolette, magari lo è perché è bravo lui, però ha sempre lavorato con, diciamo, ragazzi che avevano los huevos e questo magari è più giovane e non ha esperienza di college football da altre parti, quindi sarà da vedere. Texas, come detto, per me quest'anno è il suo anno, visto che presento io, prendo, mi assumo, diciamo, assumo le vesti di Andrea e dico che quest'anno Texas ritornerà. Perché è vero che credo nel defensive coordinator, in Chris Ash, perché ha fatto molto male a Rutgers, è stato cacciato a pedate nel sedere l'anno scorso, però come defensive coordinator nella sua carriera qualcosa ha fatto, e perché comunque l'attacco è buono, la linea è più che buona, e c'è appunto Ehlinger che quest'anno dovrà puntare all'Heisman Trophy. È arrivato un running back freshman come Bijan Robinson, molto interessante. Cioè, torna comunque Kyontae Ingram. È arrivato anche da Michigan Tariq Black come wide receiver, l'ex compagno di merenda di Donovan Peoples-Jones ad Ann Arbor, che sarà appunto da seguire anche lui. Se starà bene, è un ottimo giocatore. Quindi, comunque, hanno ottimo potenziale, hanno grandissimi talenti. E secondo me può essere l'anno buono. E anche perché appunto ho dei dubbi su Oklahoma. Se Oklahoma, poi se Spencer Rattler spazzerà via i miei dubbi, comunque non ci sarà niente da fare, perché Oklahoma in generale è la squadra un po' più completa. Bene, detto ciò, passiamo alla AAC, American Athletic Conference, la quarta Power Four, come l'ha chiamata Jeff Scott, l'ex offensive coordinator di Clemson, che ora è capo allenatore di South Florida, che ha detto: noi siamo la vera Power Four ormai, visto che le altre non giocano, ci assumiamo questo onere e questo onore. E quindi parliamo della AAC, dove ci sono più, anche qua, più di una squadra interessante. Guido, a te la parola.
Sì, allora, chiaramente è un po' provocatoria la dichiarazione di Jeff Scott, ma alla fine non più di tanto, perché credo delle conference minori la AAC sia una di quelle, cioè probabilmente quella con le squadre più interessanti, più forti, che hanno dato filo da torcere anche a squadre di Power 5. Chiaramente si parte da, direi, Cincinnati, mi sembra una squadra
La
molto
favorita al
solida,
momento, sì.
la
La favorita al
favorita, molto
momento.
solida, allenata benissimo da Luke Fickell, che dopo una corte serratissima di Michigan State ha deciso di rimanere a Cincinnati. Io credo anche perché convinto dalla bontà del lavoro che aveva fatto e più che altro dalla quantità di buoni giocatori che durante gli anni è riuscito a portare a Cincinnati. Non è facile di fare bene in un college in cui che è in una città in cui ci sono 3-4 squadre professionistiche e una in NFL. Quindi, secondo me, giù il cappello al lavoro di Fickell, che è stato ottimo in questi anni, sarà sicuramente ottimo il prossimo anno, e aspettatevi che quel telefono con una chiamata da un'università maggiore risquilli anche alla fine di questa stagione. C'è una Houston che onestamente ha un buon allenatore come Holgorsen, che però ha perso molti pezzi, quindi probabilmente sarà un po' un anno in rebuild. Memphis, stesso discorso, è andato via l'allenatore Norvell, che ora è a Florida State, sostituito da Ryan Silverfield, che era già nello staff di Norvell, mi pare offensive line coach. Quindi, diciamo, si prosegue su quella stessa linea. Anche Memphis è una squadra che ha fatto molto bene durante gli ultimi anni, ha prodotto un sacco di giocatori di talento. Interessantissimo anche SMU, come al solito, con Shane Buechele all'ultimo anno, quarterback ex Texas, molto, molto interessante, molto piacevole, e da vedere. Le partite di SMU sono sempre molto, molto, molto interessanti. Poi chi altre squadre viene in mente? UCF, ovviamente. UCF, una squadra anche questa che ha vinto il titolo nazionale 2 anni fa. Non scherzo,
loro che scherzo, dicono,
loro dicono. Però sì, cioè anche UCF è un programma sicuramente sulla rampa di lancio, quindi che cosa ci dice questo discorso sulla AAC? Che ci sono tante squadre che durante questi ultimi anni hanno fatto bene, e quindi è sempre una conference da guardare, sempre partite molto belle. Secondo me USF, in questo caso, quindi University of South Florida, è destinata a essere... la nuova USC, ovvero la nuova squadra che darà filo da torcere alle Power 5, però non credo subito quest'anno, perché Jeff Scott, che è il nuovo allenatore, che è scuola Dabo Swinney, è arrivato da poco, è arrivato da quest'anno, e quindi ci vorrà tempo per stabilizzare il proprio e creare il proprio programma. Però io penso che USF è un'università che ha tutto, località, possibilità di reclutare buonissimi giocatori, e a questo punto anche un ottimo allenatore, ha tutto per fare la voce grossa anche in una conference di discrete squadre. Ecco.
Oleg? Non c'è. Abbiamo perso. Parlo io allora.
Scusa.
Parlavi col muto?
Ero muto. Allora, anch'io dico Cincinnati favorita, secondo me vedo anch'io qua un testa a testa con il CF, ma Cincinnati la vedo molto più forte. Ho visto la squadra piena ancora di senior, una squadra esperta, allenata molto molto bene. La vedo diciamo favorita. UCF è sempre UCF, dunque è una squadra forte che negli ultimi anni anche ha un buon recruiting, diciamo, lo vedo, c'è un testa a testa tra di loro. Sotto vedo Memphis, che ancora, diciamo, ancora un roster molto buono. Vedo, come detto, Houston, SMU, Temple, Tulane, però già li vedo un piede sotto, diciamo. Ecco, sì, come South Florida serviranno almeno 2-3 anni per competere, secondo me, al massimo di livelli con Cincinnati e CF, secondo me. Comunque, come detto, sì, quest'anno sarà, diciamo, è una conference molto bella. Poi sappiamo che le partite sono sempre combattute qua, non finiscono mai tanto a poco. Dunque, è una conference, diciamo, molto, che ti fa divertire un sacco.
Sì, secondo me, come avete detto bene voi, la sfida tra Cincinnati e UCF sarà da seguire tutto l'anno, perché sarà molto, molto interessante. Memphis, mi dispiace che abbia fatto opt-out Kenneth Gainwell da pochi giorni, che era il running back appunto di Memphis, running back, ricevitore, veramente un giocatore che a me faceva impazzire l'anno scorso, che trovavo già l'anno scorso, che era la sua stagione da redshirt freshman, trovavo più forte di Antonio Gibson, che è stato il running back di Memphis l'anno scorso, che è stato draftato quest'anno da Washington, se non erro, e che dicono stia facendo molto bene nel training camp. E appunto Gainwell ha deciso di fare opt-out, perché quindi su questo lo perdono, perché nella sua famiglia appunto ci sono stati 4 decessi, insomma, tra i suoi parenti, sì, più anziani di lui ovviamente, però ha detto magari sono un predisposto io a morire per questo Covid, quindi meglio lasciar stare, meglio non prendersi rischi. Mi dispiace, però detto questo, appunto, resta comunque una bella squadra Memphis, è rimasto il quarterback, è rimasto da Monte Cox il wide receiver, quarterback Brady White. Cincinnati è la favorita, come avete detto bene, e secondo me appunto Luke Fickell, grande allenatore, ha voluto restare quest'anno a Cincinnati proprio per concludere un po' il ciclo con i suoi senior, che secondo me quest'anno è l'anno appunto in cui, con Fickell alla guida, Cincinnati ha la squadra migliore. E non è, secondo me, non è improbabile che l'anno prossimo invece Fickell potrebbe appunto accettare un'offerta da una Power 5. UCF è sempre UCF, a me fa impazzire Dillon Gabriel, il quarterback che abbiamo visto l'anno scorso, e poi c'è sempre la storia di Mackenzie Milton, che potrebbe fare un'apparizione, un ritorno, che secondo me potrebbe essere una bellissima storia di quest'anno, da seguire anche quella. E tra le altre squadre, Navy la vedremo lunedì, visto che non l'abbiamo ancora menzionata, la vedremo lunedì in quello che è il big match di questa week one contro BYU. BYU, che tra l'altro anche di BYU non abbiamo parlato, è una delle poche indipendenti rimaste che hanno deciso di proseguire la stagione, a differenza di per esempio UConn, Liberty, se non sbaglio altre indipendenti che hanno appunto Notre Dame si è accasata nell'ACC, per le altre indipendenti è stato molto duro da riuscire a costruire una stagione, e BYU, so che ho scritto io la preview su BYU, quando l'ho iniziato a scrivere BYU aveva 3 date confermate di partite, e poi ovviamente quando l'ho consegnata, quindi settimana scorsa, poi sono state ne aggiunte altre 4, adesso al momento a 7 partite confermate BYU. Spera di riuscire ad aggiungere almeno un'altra, però appunto non è facile, più che per i ragazzi, per la dirigenza, per la scuola, appunto, riuscire a costruire una schedule di livello. Infatti BYU avrà una schedule molto facile quest'anno, perché di fatto ha preso quello che passava, quello che è riuscita a prendere, insomma, le partite che è riuscita a combinare. E tra le altre squadre, le altre sono un po' in rebuilding, appunto South Florida potrà essere interessante gli anni prossimi, c'è Temple che ha preso l'ex backup di Iowa State, Real Mitchell, che era il backup di Pordy da Iowa State, che secondo me è un ragazzo interessante, comunque una conference da seguire, anche Tulane molto interessante secondo me quest'anno, ne ho scritto anche di Tulane nella mia preview, ho voluto inserire anche loro perché secondo me possono dire la loro anche loro nella loro division, appunto a giocarsi probabilmente un posto al championship game con Memphis, visto che sono nella stessa division di Memphis, mentre dall'altra parte ci saranno Cincinnati e UCF a giocarsi probabilmente il titolo divisionale, quindi ad andare a giocarsi il championship game. Bene, abbiamo concluso con le nostre preview, diciamo, profonde,
parziali,
esatto. E adesso vi chiedo, visto che comunque dobbiamo completare anche con le altre conference di cui parliamo meno, vincente o non so, vincente e finalista della Sun Belt e della Conference USA, partiamo dalla Sun Belt e partiamo con Oleg. Chi vince la Sun Belt quest'anno?
Sun Belt secondo me vince Florida, sai che non è facile, secondo me dico Louisiana Tech.
No, alla Conference USA Louisiana Tech.
Sì.
Conference USA.
Sì. Invece Sun Belt, sì. Parte Appalachian State.
Come sempre, i soliti, dicevo anche... Quando avevo capito che avevi capito male, quando hai detto ma difficile, difficile, vinco sempre loro, da vent'anni. Sulla Conference USA, Guido.
No, ah sì, Sun Belt ovviamente Upstate, però attenzione perché Arkansas State secondo me è una squadra sempre molto interessante, anche Blake Anderson che è l'allenatore di Arkansas State è sempre uno dei nomi che gira di più alla fine quando c'è il famoso coaching carousel. Dall'altra parte sì, ovviamente Louisiana Tech, ne so qualcosa, ha praticamente tenuto Miami, lo schifoso attacco di Miami, ma tant'è, ha tenuto lo schifoso attacco di Miami a 0 punti nel bowl,
facendovi un favore che siete riusciti a cacciare.
esatto, e per questo avranno tutte le mie simpatie quest'anno, perché grazie a questa bellissima prestazione stava licenziato l'offensive coordinator di Miami, però ha perso diversi giocatori, uno su tutti al draft Mick Robertson, che mi pare era il cornerback titolare, era anche il giocatore più importante della loro difesa. UAB secondo me è una squadra destinata a fare ancora bene, ricordiamo questo era un programma che fino a pochi anni fa era stato chiuso, ha dovuto ripartire veramente dall'ABC e stanno facendo molto molto bene. North Texas è sempre una squadra abbastanza interessante, però se devo dire un nome dico UAB, la sorpresa.
Anche secondo me nella Conference USA potrebbe vincere UAB a sorpresa quest'anno, anche di loro ho scritto nella preview che dovrà uscire credo diciamo delle squadre secondarie tra virgolette, ma che quest'anno diciamo sarà bello comunque seguire. contro Louisiana Tech, sono le due squadre principali, secondo me più forti di questa conference. Nella Sun Belt, come avete detto bene, c'è sempre Upstate, c'è Georgia Southern, sono sempre quelle le due squadre, le due rivali storiche di questa conference. C'è Arkansas State, che offensivamente è sempre molto piacevole da vedere, e c'è anche Louisiana e Raging Cajuns, che hanno fatto un'ottima stagione l'anno scorso e ritornano, pur avendo perso il defensive coordinator che è andato a Iowa State. Non mi ricordo più, a Oklahoma State, non mi ricordo, comunque è andato nella Big 12, no, è andato a Baylor, è stato assunto da Dave Aranda a Baylor, però comunque Louisiana è un'altra squadra interessante da seguire nella Sun Belt. Bene ragazzi, abbiamo chiuso con le preview di questa prima puntata di scusate, il college football. Nella prossima, probabilmente, o in quella dopo, non so quando faremo la SEC, adesso bisognerà vedere, ma probabilmente nella prossima faremo la preview della SEC, che è l'ultima conference che rimane, ma che giustamente gli diamo più peso a inserire nel marasma adesso insieme a tutte le altre. Non andava bene, ha bisogno di più tempo, perché alla fine è la conference che probabilmente quest'anno, stando così le cose, porterà due squadre ai playoff. E poi perché ovviamente c'è Felipe Franks, di cui parleremo almeno mezz'ora.
No, partiremo con Felipe Franks e poi parleremo della SEC.
Sì, poi alla
Penso
fine, se resta tempo.
Florida vincerà la SEC solo per il fatto che si è liberata di Felipe. Credo basti avanti.
Esatto, potrebbe succedere, ma noi comunque sosteniamo sempre Felipe, il grande Felipe, che di questi tempi l'anno scorso faceva quella bellissima prestazione con Miami, in cui soprattutto quella bellissima intervista a fine partita,
Intervista, sì.
in cui si dichiarava praticamente nuovo Heisman Trophy.
Sì, esatto.
Bene, partiamo con i pronostici allora, perché non si scappa già dalla prima puntata e saranno probabilmente i pronostici più difficili di tutto l'anno, perché non solo non conosciamo le squadre, ma anche perché sono partite abbastanza particolari rispetto a quelle che pronostichiamo di solito. Partiamo tra le partite che ho scelto di questa settimana, non è che ce n'erano molte da scegliere, ma ne ho scelte 6, di solito ne facciamo 7, oggi ne ho scelte 6 perché, diciamo, insistere troppo sulla FCS, secondo me, poteva essere deleterio. Partiamo con la
Sbala
partita.
tutto il record.
Esatto. Oleg, hai la carta e penna per
Vai,
segnare.
vai, vai.
Partiamo con la partita di stanotte, che quindi per chi ci ascolta in podcast avrà già risultato sotto, che è Central
Stasera.
Arkansas. Sì, stasera per te. Central Arkansas, la mitica Central Arkansas di Braylon Smith e Lujuan Winningham, wide receiver stellare che abbiamo visto domenica scorsa, sabato scorso, dominare contro Austin Peay. Central Arkansas che gioca at UAB, quindi in Alabama a Birmingham. Pronostico secco, Guido.
UAB facile.
UAB proprio senza dubbio qua.
Vabbè, tocca dire anche a me UAB, nonostante creda molto in Braylon Smith e Lujuan Winningham, che mi hanno fatto sognare settimana scorsa. Seconda gara, South Alabama at Southern Mississippi.
Ma dai, South Alabama. Vado con tutte le squadre dell'Alabama, South Alabama.
E vado con South Mississippi.
Anch'io con South Mississippi. Terza gara della settimana è Middle Tennessee State at Army. Io dico Army.
Armi, sì.
Anch'io.
Quarta gara, SMU at Texas State.
SMU facile.
SMU.
Tocca anche a me dire SMU, e poi le due partite più interessanti di questo weekend, che sono Arkansas State at Memphis, di cui dicevamo prima, appunto, sia di Arkansas State che di Memphis abbiamo parlato, che potrà essere interessante nonostante i Tigers siano favoriti. Io dico Memphis comunque.
Sì, Memphis.
Memphis anch'io.
E l'ultima, forse quella che più ci potrà dividere, che è BYU at Navy, che si giocherà lunedì, che è il vero big time game della settimana, che si giocherà appunto lunedì sera, e si gioca at Navy, quindi ad Annapolis, e io dico BYU.
Bella partita, sicuramente appunto concordo, la migliore di questo gruppo. Io dico Navy perché la triple option è veramente uno spettacolo giocata da Navy.
Io vado con BYU.
Quindi anche Oleg con i mormoni ci siamo divisi su due partite. Nevi sempre interessante da vedere, anche se ha perso il suo quarterback tuttofare dell'anno scorso,
Malcolm Perry.
Malcolm Perry, l'eroe Malcolm Perry,
Grande.
che vedremo a Miami forse quest'anno, si spera per noi
Non si sa in quale ruolo,
che noi lo
perché
amiamo,
giocano tutti i
ma non
ruoli
importa, anche in
possibili.
difesa,
Ma
anche
sì, esatto,
linebacker.
sì. Ma io solo la penso come te, basta sia in
Seguendo
campo.
le orme di Chaz Due Mani, potrebbe anche
Esatto.
giocare da linebacker, che tanto appunto potrebbe far bene, il fisico ce l'ha, le qualità ce le ha. E perché appunto non metterlo in campo dove vuole stare? Bene, 55 minuti, siamo stati anche all'interno dell'ora, siamo stati
Ottimo.
bravissimi, abbiamo chiuso con queste preview, non mi resta che salutarvi. Ciao Guido, alla prossima settimana.
Ciao Fabio, alla prossima settimana. Ciao
E ciao Oleg, anche a te, speriamo alla prossima settimana per parlare della tua
ragazzi, ci
Georgia, oltre
sentiamo.
che di
Sì,
Felipe Franks.
ci sentiamo la prossima settimana.
Un saluto anche da Fabio Moras, ci vediamo alla prossima.